degli altri.
Col consenso ovviamente così per gli altri. E il... No, perché così non ci siano dubbi. E, sono Giuseppe Nicosia, sono avvocato, sono anch'io membro di quella cricca sovversiva che si chiama il Circolo dei Giuristi Telematici e tra l'altro io opero da anni nel settore dell'open source, sono un ignorante telematico ma mi occupo delle problematiche legali. E, tant'è vero che sono membro dei due LUG che ci sono a Grosseto, perché non ci facciamo mancare niente, ne abbiamo addirittura due perché c'erano problemi di compatibilità. Comunque, ciò detto, la mia sarà una breve conversazione sul tema della videosorveglianza e del videocontrollo. Ora, è inutile dire che così per un caso sono andato a leggermi, anzi l'ho riletto, un certo articolo che è uscito su un sito, si chiama Cassandra Rossing, non so se lo conoscete. Ecco, partendo da certe considerazioni che sono state fatte lì da una notizia che è uscita sui giornali, vorrei proprio iniziare questa breve conversazione. Allora, è uscita la notizia che attorno alla casa di George Orwell, come vedete nell'immagine alle mie spalle, vi sarebbe una altissima concentrazione di videocamere e telecamere, non soltanto pubbliche, ma soprattutto vorrei dire anzi in gran maggioranza private. C'è per esempio il verduraio che ha messo la telecamera per controllare che entrino persone gradite nel suo negozio, c'è il gioielliere che ha messo la telecamera per garantirsi dai furti, scippi e rapine, insomma ogni occasione è buona per mettere una telecamera, una videosorveglianza, per, perdonatemi, lo guardo da un'altra parte, rubare delle immagini, rubare dei dati, rubare delle informazioni. Perché se io passo non c'è nessuno che mi dice guarda c'è una telecamera, guarda che ti stiamo riprendendo, guarda che è una telecamera vera e che conserveremo in una certa maniera i tuoi dati. Io ritengo che per esempio i simpatici cartoncini pubblicitari delle telecamere che dovrebbero mostrarci che siamo in un'area videosorvegliata, per esempio, siano assolutamente inutili. Che mi dice soltanto che c'è una videosorveglianza, ma non mi dice dove, come, quali dati verranno presi. Se per esempio i soggetti che passano saranno riconoscibili o meno, perché voi sapete che le telecamere mica riprendono tutte alla stessa maniera, una ad alta definizione mi consente di vedere il viso di una persona, una a bassa risoluzione mi consente di vedere sì e no un'ombra che fa non so bene che cosa, non so bene come. Quindi in realtà quelli lì sono cartoncini pubblicitari, non di più. Guardate che accanto a questo c'è una simpaticissima onda di questi signori qui, che hanno ovviamente interesse a venderci telecamere e a venderci videosorveglianza. Cioè, non è mica soltanto un problema di sicurezza, è anche un problema di soldi. È un business la videosorveglianza, un business abbastanza grosso. Ed è un business nel quale si fanno certe scelte, soprattutto a livello pubblico. Cioè, se il comune di Milano o la California o New York scelgono di andare verso la videosorveglianza, ovviamente rinunciano ad altri tipi di interventi sul territorio. È stato detto, e l'idea non è mia, ma condivido assolutamente, che con le somme spese per la videosorveglianza pubblica forse si potevano assumere nuovi poliziotti o disporre altri tipi di controllo oppure pagare gli straordinari ai poliziotti già esistenti. Quindi non crediamo che sia soltanto una questione tecnologica, è una questione di scelte. Il diritto è una questione di scelte. Quello che noi diciamo nella società, Parlamento, sono scelte. Non siamo costretti a far nulla, ma ovviamente le scelte possono essere dirette. E ovviamente Sony, come altri soggetti che pensano di venderci sicurezza, perché questo qui è quello che ci vogliono vendere, hanno tutto l'interesse all'aumento della videosorveglianza e non all'aumento della polizia locale, per esempio. Allora, veniamo al punto, perché qui stiamo parlando dei diritti fondamentali. E qui ho preso, perdonatemi, una pagina da un sito di Echi Sovversivi, perché mi piaceva molto questa frase di Benjamin Franklin, che sinceramente
la
non...
È la
più citata, ma io credo che sia la frase sulla quale in realtà si gioca questa partita di oggi. Mi sarei stupito di averla citata soltanto io, perché il problema è che noi stiamo parlando di libertà fondamentali e di sicurezza. Ora mi permetto di aggiungere una cosa particolare. Guardate che qui si parla di libertà e non di riservatezza. Che la riservatezza non è altro che un aspetto della libertà della persona, ma ne è un aspetto fondamentale, perché va a toccare la profondità dell'essere umano. L'aspetto qual è? Che una volta che io ho perso la riservatezza delle mie informazioni, cioè una volta che i dati che mi riguardano sono usciti dal mio controllo e sono stati rubati, clonati, copiati, diffusi, non c'è ritorno. Cioè, non c'è un risarcimento che mi possa riportare a una situazione precedente. Non è una macchina che io posso riparare. La delicatezza di questo ambito, quindi la importanza, che ovviamente, guardate, purtroppo il nostro legislatore, che è un po' ignorante e un po' distratto, non riesce a capire delle volte. È questo, che a un certo punto, una volta che io ho leso questo diritto, non c'è ritorno. La persona ormai è compromessa in maniera definitiva. Ora, c'è solo da sperare che la compromissione sia una piccola compromissione. Guardate che, ripeto, dipende dal tipo di dato che viene sottratto, clonato, copiato, diffuso. Quindi lo stesso diritto, no, al silenzio, il diritto, come lo chiamano gli inglesi, di essere lasciati da soli, è un diritto delicatissimo e merita una tutela delicatissima che tenga conto di questa delicatezza. Vorrei dire, a maggior ragione in un paese come il nostro, dove invece gli affari privati tendono a non esistere, non soltanto per diciamo i VIP o le persone cosiddette che vanno sui giornali, ma per le persone comuni. Ecco che quindi la videosorveglianza diventa un elemento delicatissimo da normare, è un elemento delicatissimo da gestire. Anche qui io personalmente sono molto perplesso delle posizioni assunte dal garante della privacy. Innanzitutto, lo dico chiaramente, non credo che certe problematiche che sono state affrontate dal garante della privacy avrebbero dovuto essere affrontate da lui. Cioè, il garante della privacy è un'autorità amministrativa, non ha poteri legislativi. Certe problematiche sono scelte non di un'autorità amministrativa indipendente, ma devono essere scelte di una società e quindi devono essere scelte parlamentari. È quella la sede. E questo è l'assurdo. Cioè, sembra, perdonatemi, che la privacy sia un qualcosa di privato. Non è così. Qui noi stiamo parlando, secondo me, di diritti fondamentali. I diritti fondamentali di giustizia sono, in un paese democratico ovviamente, sempre che noi lo siamo, un soggetto soltanto, il soggetto che fa le leggi, nemmeno il governo, nemmeno la magistratura, ma è il Parlamento il luogo. Quindi capisco, mi levo il cappello eventualmente davanti al nostro garante e ai garanti della privacy delle nazioni europee, a quello europeo, ma guardate che non sono loro che devono risolvere questi problemi, ma dovrebbero essere i nostri parlamenti, cioè dovrebbero essere degli atti talmente forti che fanno comprendere che si capisce che qui siamo di fronte a dei diritti, non di serie B, ma assolutamente di serie A, cioè di rango costituzionale. Certo, perché la videosorveglianza, acquisendo delle immagini in maniera peraltro di per sé indiscriminata, perché non posso filtrare la percezione, che al momento in cui io ho installato la telecamera, l'ho diretta in una certa direzione e ho deciso qual è il livello di visibilità di quello che capterò, e non sono mica in grado di regolare coloro che passeranno davanti e quello che faranno quelle persone. Cioè, uno può decidere di passare nudo per strada, può decidere di fare una rapina, può decidere di passeggiare regolarmente, di mettersi le dita nel naso, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, la videosorveglianza, pur influenzando i comportamenti delle persone, perché se io so che c'è una telecamera che mi sta riprendendo, ritengo che influenzi questo ogni mio comportamento finché sono o ritengo di essere nel campo visivo, di per sé però questa influenza è comunque molto limitata alla fin fine, nel senso che non mi impedisce di fare una descrizione, una selezione dei dati. Quindi i dati vengono percepiti e raccolti come una rete, tutti, indiscriminatamente. Per questo sono ancora più delicati da trattare. Ecco che quindi noi abbiamo in questo processo di videosorveglianza delle fasi che assumono ciascuna una sua criticità anche legale, che c'è il momento della ricerca, il momento dell'acquisizione, il momento dell'archiviazione, il momento della conservazione e il momento della ricerca del dato archiviato. Vedete che se io devo tutelare i soggetti dell'ordinamento, come noi usiamo dire, noi legulei, ma insomma le persone comuni, che sono questi soggetti dell'ordinamento, dobbiamo intervenire in ciascuno di questi momenti. Cioè dobbiamo fare in modo che la ricerca delle immagini sia fatta entro limiti precisi e garantiti, l'acquisizione sia fatta secondo modalità che rispettino la persona e che quindi non siano assolutamente, per esempio, indiscriminate e siano tali da raggiungere il risultato per cui si è installata quella camera di videosorveglianza e non altri motivi, e solo quelli. Che le modalità di archiviazione siano tali da garantire i soggetti captati nei loro comportamenti, per cui siano modalità sicure, per cui vengano i dati, vengano a conoscenza di meno soggetti possibili, che siano sempre in locazioni sicuri e non accessibili, se non a certe condizioni e a certi soggetti che soltanto loro potranno accedere. Che le modalità di conservazione siano tali, per esempio, da non consentire accessi casuali o perdite di dati, al contrario. E che le eventuali ricerche siano fatte, siano possibili soltanto anche qui, entro limiti che siano tali da garantire i diritti fondamentali delle persone. Tra l'altro, questi dati dovranno rispondere, per poter essere anche utilizzabili, mettiamo le videocamere di sorveglianza per la prevenzione dei reati, dovranno rispondere ad altri tre requisiti quando producono i dati. I dati prodotti dovranno essere integrali, dovranno essere genuini e dovranno essere completi. Vedete quante cose? E chiedetevi se nei provvedimenti attualmente vigenti ci siano tutte queste cautele. Sinceramente la risposta è no, se devo parlare da tecnico. Se noi andiamo a vedere come vengono conservati poi certi dati della videosorveglianza, dire ancora peggio di no, se c'è un termine da utilizzare. E voi capite che, tra l'altro, con la videosorveglianza veramente andiamo a scivolare in un confine oscuro, che è quello fra la raccolta e l'intercettazione. Perché poi in realtà, e qui dobbiamo essere chiari, con la videosorveglianza io sorveglio fino a un certo punto, ma quello che voglio fare, oltre alla famosa dissuasione, fra virgolette, perché sinceramente io da avvocato non ho tutte queste notizie di questa capacità dissuasoria, a me sembra lo stesso discorso che si fa quando si dice aumentiamo le pene, mettiamo la pena di morte perché dissuade. Guardate, credo che una menzogna più terribile non sia mai stata detta. La pena di morte non dissuade nessuno, ma vorrei dire che più bassamente la videosorveglianza non dissuade nessuno, anche perché ci sono degli strumenti e dei metodi per cui io posso commettere reati e tranquillamente in presenza di videosorveglianza. D'altra parte, scusatemi, e vi chiederei l'applicazione di un po' di logica, come nei paesi dove c'è la pena di morte si continuano a commettere crimini violenti, nei paesi dove ci sono le videosorveglianze si continuano a commettere tutta una serie di reati che proprio quelle pratiche vorrebbero dissuadere e prevenire. Quindi è una balla. Vorrei tornare alla slide di prima della Sony, che ovviamente è una balla che a qualcuno fa bene. E vorrei dire che fa bene, guardate, anche politicamente, perché diventa una scelta facile. Ora, ci addentreremmo in discorsi difficili e complessi, ma io personalmente, ripeto, faccio una professione un pochino particolare, che facendo l'avvocato ho una conoscenza poi della realtà che è un po' come per il medico che vede soltanto colecisti e calcoli renali. Poi quasi si fa l'idea che in tutta la società ci siano centinaia di ammalati e poi magari la gente sta bene. Però guardate che secondo me è preoccupante una scelta che sia di questo tipo, quando invece ci sono, esistono scelte alternative. Nel senso che se secondo me si stabilisce un rapporto non di sorveglianza, ma un rapporto fiduciario con il cittadino, lo si impegna forse con maggiore difficoltà, ma lo si impegna in maniera diversa. E poi, perdonatemi, ci sono altri strumenti di prevenzione. Ripeto, io adesso non voglio parlare di moltiplicazione delle figure di controllo, ma io credo che sotto questo punto di vista un aumento della presenza della polizia sia sicuramente in certi casi, in certe zone, in certe aree, molto più dissuasiva e molto più efficace, ma al tempo stesso molto meno invasiva di un sistema di videosorveglianza, che in definitiva, guardate, deresponsabilizza le forze di polizia stesse, perché dicono tanto ci sono le telecamere, che ci stiamo a fare noi. È diverso. La telecamera non dialoga, non c'è rapporto col cittadino. E per questo dicevo è un discorso politico. Scegliere uno strumento che non dialoga è secondo me un segno negativo rispetto alla scelta di strumenti che dialogano e che impegnano l'amministrazione proprio nel rapporto col cittadino. Dovremmo riflettere, io credo, per me è un elemento di grave, anche di preoccupazione, perché, ripeto, credo che un uso smodato e sbagliato della tecnologia vada a tradire quello che è invece il fondamento stesso del patto fra istituzioni e cittadini. Cioè la tecnologia dovrebbe avvicinare nel dialogo e non, esattamente al contrario, allontanare, raffreddare questo rapporto, burocratizzare questo rapporto. Ecco che quindi secondo me veramente si passa dalla raccolta alla vera e propria intercettazione dei cittadini, dei loro comportamenti. E soprattutto tutto questo senza garanzie alcune che poi le informazioni non vengano utilizzate in maniera diversa rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte. Qui veniamo a un punto, secondo me, estremamente delicato. Perché se io posso dire, come dice il garante, no? I limiti, i principi di necessità, di finalità, di trasparenza, di legittimità del controllo. E guardate che noi ci troviamo molto spesso, io qui ritorno a parlare da avvocato, alla tentazione di utilizzare questi dati per fini diversi. Cioè, se io metto una telecamera per un'attività, per esempio, di controllo di sicurezza di un impianto, cioè per garantire la sicurezza dei miei dipendenti, e poi scopro, guardando in diretta o in differita, che ci sono dei miei dipendenti che commettono un reato. Il patto che io ho fatto è diverso. Però qui c'è quella parolina che diventa molto pericolosa, una sorta di sirena secondo me, si chiama sicurezza, cioè la sicurezza dei cittadini, la sicurezza delle persone. Perché guardate che anche qui è un po' come, dicevo, la riservatezza o se vogliamo la perdita della verginità. Una volta che si fa il primo passo non si torna indietro. Cioè al momento in cui io inizio a dire che qualunque informazione, purché attinente per esempio a un reato, comunque percepita, io la posso utilizzare in un procedimento penale, si apre un varco estremamente delicato. Perché a quel punto io legittimo qualsiasi tipo di provvedimento. Io ricordo che quando è stato fatto il nuovo codice di procedura penale, uno dei punti salienti fu quello della regolamentazione delle intercettazioni, e per questo parlavo prima di intercettazioni, perché suonano alla stessa maniera. Allora, il principio costituzionale è che io ho diritto alla mia sfera personale nella quale posso fare qualsiasi cosa, purché non sia un reato. Ma soprattutto io nella mia sfera personale ho il diritto di escludere gli altri, anche lo Stato, a certe condizioni, ma anche lo Stato. L'unico limite, la condizione, è appunto che intervenga un altro soggetto, che è il giudice, che per quelle ragioni e quei motivi mi autorizza a una intromissione nella sfera personale di qualcuno. Quindi c'è un controllo, per cui ci sono delle regole e c'è un soggetto che arbitra le modalità con le quali queste regole vengono applicate, dicendo no in certi casi e sì in altri. Vedete, però succede questo, che in presenza di certe violazioni si sta assistendo a una progressiva tendenza da parte dei magistrati non tanto a autorizzare, che già sarebbe una cosa positiva, ancora positiva, ma a consentire l'uso di intercettazioni non autorizzate. Faccio un esempio molto banale. Se io e Marco facciamo una trattativa, a un certo punto io gli dico: guarda, se non mi dai 100.000 euro ti brucio il computer. Classico caso di estorsione. Marco dice: non me ne frega niente, ma insomma, può venire, insomma, rispetto a 100.000 euro.
Tanto il backup completo.
Ecco, in attesa di questa richiesta. Se Marco arriva con un registratore messo addosso e va dai carabinieri e dice: mi è stata fatta questa estorsione, la prova che lui raccoglie è valida. Ma attenzione, noi potremmo dire che a questo punto ciascuno ha un diritto di autodifendersi. vorrei dire che ci sono anche dei diritti di lealtà fra cittadini. Ma il problema vero è quando interviene la polizia. Perché, come vi ho detto prima, quando le intercettazioni le deve fare la polizia, devono essere autorizzate. Guardate, quando parlo di intercettazioni ovviamente non mi limito a quelle telefoniche, telematiche, ma dico le ambientali o altre cose. Succede una cosa carinissima, simpaticissima. Se Marco dice, ma io ho l'impressione che stasera Giuseppe Nicosia mi potrebbe anche chiedere qualche soldo illegittimamente, va dai carabinieri. I carabinieri dicono, ci pensiamo noi. Lo microfonano, gli danno un mini recorder, lo mandano, lui dice che devo fare? Niente, il microfono parte automaticamente con la registrazione, non appena parla. Viene, parla, mi fa parlare, mi dice, ma li vuoi 100.000 euro, se magari per dare un po', fa il cosiddetto agente provocatore. Torna dai carabinieri, i carabinieri staccano, a lui non rimane nulla, non fa nulla, eccetera, eccetera. I carabinieri fanno quello che viene chiamato il brogliaccio, cioè sentono la registrazione e la trascrivono, e mi vengono a arrestare. Allora, voi capite che una cosa di questo genere è veramente ai confini.
Non c'ho niente, no, perché se no...
È veramente ai confini. Cioè noi, perdonatemi, ci siamo fatti i problemi sulla autorizzazione reciprocamente, ma mi consenti di registrare o di diffondere, eccetera, eccetera, e poi si può far questo? Vi dico di sì. Vi dico di sì perché la Cassazione ripetutamente ha detto che l'importante è che i carabinieri siano soltanto di supporto, anche se qui hanno spiegato come si fa, dato gli strumenti, provveduto allo scarico, e la persona non ha fatto altro che, perdonatemi, il manichino che è andato lì, nemmeno l'agente provocatore, cioè un'attività già raffinata. Questo secondo me è estremamente delicato. E questo va a incidere in maniera rilevante sulla libertà personale. Ma si può fare ancora una cosa ancora più sottile. Me l'hanno spiegato degli amici che sono della Guardia di Finanza, i quali dicono intercettazioni, ma noi facciamo mica più intercettazioni con i signori con l'autorizzazione del giudice, troppo complesso. Loro operano nel settore della grande criminalità. Dice, cosa facciamo? Benissimo, ci mettiamo lì con un microfono ambientale, quando stanno per esempio per passare documenti, atti, materiali che potrebbero essere, noi li intercettiamo con il microfono ambientale e poi mandiamo la pattuglia per fermarli. A questo punto non c'è intercettazione, non c'è traccia di intercettazione. Quello che viene fuori è il risultato di un, fra virgolette, semplice controllo d'istituto, come viene detto. Io ho dei simpaticissimi, una coppia di simpaticissimi marocchini, che guarda caso, per un semplice controllo d'istituto, sono stati chiappati con una macchina imbottita con 5 kg di hashish. Ora, secondo voi, questa macchina non passava in un carrugio di Genova, ma era su una strada a grandissima percorrenza, con decine e decine di altre macchine, ma guarda caso, ci sono i cani antidroga e la pattuglia che ferma proprio quella macchina. Ma voi credete ai casi? Io personalmente no. Allora è questo il discorso. Il discorso è che purtroppo queste intercettazioni, provenienti anche da videosorveglianza, possono essere utilizzate in maniera senza alcun controllo. Perché il problema e la risoluzione, o almeno una parziale risoluzione, diventa invece, secondo me, questa. Estendere il controllo da parte dell'autorità, che questa è l'autorità giudiziaria, la quale verificherà in maniera preventiva se io posso provvedere alla captazione. Faccio un altro esempio, i cosiddetti controlli difensivi sul personale. Stamattina si diceva, ok, io posso, costabile, faceva proprio l'esempio, dice, noi abbiamo dei controlli, dei videocontrolli, eccetera, eccetera, contro le rapine, eccetera. Per videocontrollare i dipendenti noi sappiamo che la normativa sulla privacy e la legge, il cosiddetto statuto dei lavoratori, prevedono le convenzioni con i sindacati, no? Ma per i cosiddetti controlli difensivi non c'è mica bisogno, dice la giurisprudenza. Signori, io credo che qui siamo un pochino ai limiti, perché se io posso fare il controllo difensivo che mi pare nei confronti di quella persona, nelle modalità che preferisco, perché tanto tutto sarà valido e tutto sarà, e qui l'altro elemento, utilizzabile in un eventuale giudizio penale e civile, e voi capite che diventa una cosa estremamente delicata. Vorrei dire estremamente pericolosa, mi era venuto più questo termine più che delicato, però è veramente pericoloso. Anche perché guardate che le immagini, a secondo di come vengono riprese, non sono un elemento assolutamente oggettivo, perché a secondo delle posizioni si vedono o non si vedono cose diverse. Quindi, come tutti gli elementi, andrebbero, se non ci fossero avvocati pigri, magistrati pigri, andrebbero esaminate e comprese profondamente, mentre invece molto spesso ci si accontenta, si crede che la ripresa o la fotografia siano l'oggettività. Vorrei dire nulla di più falso, soprattutto in un'epoca in cui possiamo falsificare tranquillamente fotografie o riprese. Ebbene, anche qui, secondo me anche per i controlli difensivi, occorrerebbe valutare, se non introdurre una norma, che mi consenta la legittimità dei controlli difensivi soltanto previa denuncia all'autorità. Cioè, io mi difendo, ho diritto a difendermi, a raccogliere prove su quei fatti, soltanto se sono andato dal maresciallo dei carabinieri dicendo ho il sospetto che Tizio o Caio mi stia rubando per questi motivi e quindi voglio fare questo. E allora ci sarà un giudice che mi autorizzerà o non mi autorizzerà. Questo perché, ripeto, se no diventa una lotta indiscriminata, perché, ripeto, diventa un facilissimo modo per violare, aggirare, ditelo come volete, le normative stabilite a tutela di diritti fondamentali e costituzionali, che sono, secondo me, intangibili. C'è un altro elemento di delicatezza che si tende, perdonatemi, a trascurare, ed è quello delle cosiddette vittime di guerra. Cioè, anche in queste situazioni vengono assunti dati, parlo in linea generale, riguardanti terze persone, perché, come dicevo prima, quando è puntata la telecamera, prende tutto. Per cui, per esempio, se io in un'udienza pubblico, le udienze penali sono per legge pubbliche, quindi pubblico, e quindi faccio vedere delle riprese, e mettiamo che oltre al tizio che spaccia droga, dietro passa mia moglie con un altro uomo, e non è un esempio di scuola, è quello che è successo in un'aula di tribunale qualche tempo fa, voi capite che ci sono una serie di problemi. Perché, per esempio, qualcuno ha chiesto l'acquisizione di quelle immagini per poterle utilizzare in un processo civile di divorzio. Immagini delle quali non sospettava nemmeno l'esistenza, perché ovviamente non poteva pensare che... Ricordo un caso famosissimo che è avvenuto a Grosseto, in cui, in tema di intercettazioni telefoniche di un dipendente infedele di un'amministrazione comunale, misero sotto controllo il telefono di casa e il telefono d'ufficio. La cosa molto divertente, vorrei dire, perdonatemi, boccaccesca, ci si ride per non piangere, E che sia marito e sia moglie avevano una serie di relazioni extraconiugali. E quindi queste intercettazioni, che tra l'altro non condussero a nulla sotto il profilo penalistico, nel senso dovevano documentare una corruzione o una concussione, ma non c'era né concussione né corruzione, documentarono una bellissima storia di corna che tra l'altro finì con denunce incrociate. Questo per dire la pericolosità e la ampiezza del danno che può essere creato. Ora, spero di avervi fatto sorridere, ma vi assicuro che non c'è nulla da ridere. Allora, io non voglio dire che vi è un diritto costituzionale a tradire la moglie o il marito, ma c'è un diritto costituzionale a fare sì che questa, che è una questione esclusivamente personale, tale rimanga. Tale rimanga perché non è sicuramente un problema di sicurezza. Fermo restando che la sicurezza non è certamente, secondo me, sullo stesso piano di altri diritti fondamentali, quale l'integrità della sfera personale. Tra l'altro, tutto questo in presenza di avvisi di questo tipo, gli europei in mano a database fuori controllo, cioè già ci si dice: guardate che i database delle vostre informazioni sono assolutamente fuori controllo, sono non più controllabili, non più garantibili. Volevo vedere, avevo trovato una bellissima... No, Cassandra Crossing, questo qui non è rilevante. C'era forse questo, no, questo qui è il Canton Ticino di Media. Ecco, fantastico. Nicola Porro, sindaco. Videosorveglianza, la miglior risposta per la sicurezza. Questa è una fantastica balla. Ora, io sto processando ovviamente i dati personali di questo signore, ma è lui che ha messo la faccia e queste simpatiche indicazioni, per cui appunto sembra che la videosorveglianza sia la panacea universale a tutti i nostri bisogni di sicurezza. Come detto, fermo restando che non è detto che la sicurezza abbia lo stesso rango di altri diritti, non credo che sia la videosorveglianza la soluzione per la sicurezza. E un'ultima considerazione. Sì. Sì, no, ma io stavo giungendo alla giusta conclusione. Vi invito a vedere per esempio un documento molto interessante, un documento recentissimo, 23 aprile, il regolamento municipale della città di Mellinzona in tema di videosorveglianza, per dimostrare un attimino quali sono le idee che sono dietro certe scelte. Bene, un'ultima considerazione che deve essere fatta. Noi abbiamo parlato di videosorveglianza, di luoghi pubblici, ci si dice che la videosorveglianza pubblica può toccare soltanto luoghi pubblici. Guardate che noi stiamo assistendo, anche da un punto di vista giuridico, a una restrizione di questi luoghi, cioè, o meglio, noi stiamo a un ampliamento stiamo assistendo a una restrizione dei luoghi privati e a un ampliamento dei luoghi classificati come pubblici, dai quali si possono captare dati. C'è una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite recente che ha ridisegnato i luoghi dove non si possono fare riprese. E per esempio è stato ritenuto legittima la ripresa fatta nei privé di certi locali e nelle toilette. Ora, a parte secondo me la schizofrenia fra questa decisione e quell'altra con la quale... Prego? Sì, sì, sì. Sì, con altre decisioni, per esempio, con le quali si è punito pesantemente il furto d'immagine. Ma insomma, voi capite che a questo punto diventa un godimento per coloro che fanno, per esempio, i furti d'identità. Cioè c'è la possibilità a questo punto di rubare dati perché si moltiplicano i luoghi dai quali io posso percepire dati, informazioni, immagini, eccetera. Guardate, questo è, ripeto, è un discorso delicatissimo e anche qui richiederebbe in un paese civile l'intervento da parte del legislatore, il quale, dopo delle norme che risalgono agli anni 30, forse dovrebbe ridefinire i luoghi dove vi è una sfera personale e dove si esprime la persona e ha diritto la persona di escludere gli altri dai luoghi pubblici dove questa possibilità di esclusione non c'è. Continuare a pensare che siano luoghi di luoghi privati soltanto i luoghi cosiddetti di privata dimora e quindi la casa più o meno abitata e il luogo di lavoro, veramente secondo me è fare dell'archeologia giuridica, tanto più che, come diceva prima Daniele Minotti, noi abbiamo una tutela molto più forte per esempio in sede informatica, per cui il domicilio informatico, che è un'accezione potenzialmente molto più ampia e molto più moderna, ha una tutela molto più pregnante e sanzioni ovviamente in caso di violazione molto più forti. Considerazione finale. Il titolo dell'intervento era videosorveglianza e videocontrollo. Perché? Perché secondo me in realtà, non mi dite che penso male, sono malizioso di mio, questo è vero. Tutta questa videosorveglianza serve soltanto al videocontrollo, cioè non si vuole garantire la sicurezza delle persone, le si vuole solo controllare. Grazie.